da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane, I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Una sera volle sapere com'era avvenuto l'arresto del marito. Cesca le riferì che non aveva opposto resistenza, che alla fine aveva cominciato a parlare. «Anche Gasperini e Aldo hanno detto tutto», si era affrettato ad aggiungere, spiando la reazione della donna. «Non te me la conti giusta, brigante!» aveva sorriso Adelina, cercando di guadagnare tempo. Aldo non vedeva l'ora di confessare. «È crollato sul tavolo della caserma piangendo, poi mi ha raccontato dei Del Monego e di Carolina. Poveretta!» «Sei un bugiardo!» lo aveva interrotto lei. «Ti dirò di più!» continuò Cesca e le parlò del giorno in cui il fratello fu portato nel carcere di Belluno. Sul ponte del Piave avevano incontrato due turiste austriache che guardavano il panorama. «Coraggio, Aldo!» gli aveva detto Cesca. «Su col morale! Guarda sul ponte!»
«Oh, che belle! Quelle ci vorrebbero stasera in cella!»
«Oh, me le sai raccontare bene le tue storie!» mormorava Adelina. Cesca non aveva perso tempo. Voleva agire secondo i regolamenti e con onestà, evitando di influenzare la donna con minacce o riferendo le cose non vere per farla parlare, tanto ormai non sarebbe stato difficile. «Vedi», gli diceva, «Aldo sta meglio, ora che si è liberato di tutto. Pensa alle ragazze, lui».
«Te dico che il sei matto, quello là».
«Però ha confessato, ha detto che sei stata tu a uccidere Emma e anche Carolina», fu pronto il brigadiere. «È stato mio padre».
«È tutta sua la colpa. E di Massi? Se no io non facevo niente quella volta»,
disse e si lasciò cadere su una sedia. Cesca non volle insistere. «Ci vedremo domani», la salutò. Adelina non si era mai lasciata convincere a parlare. Adesso non c'erano più dubbi. Cesca riferì al capitano e ottenne il mandato per il fermo. Il 3 settembre tornò ad Alleghe col suo fido Gasbarri. Erano 2:30, faceva caldo, per la strada non c'era anima viva. Si diressero subito al Casaril, chiamarono Adelina, nessuno rispose.
Il brigadiere salì fino al terzo piano, ma si arrestò prima di entrare in camera.
Aveva visto riflessa nello specchio del lavandino la donna distesa a letto, gli occhi spalancati, il lenzuolo tirato sul mento, quasi volesse proteggersi. Cesca evitò di entrare. Fece qualche passo indietro, poi chiamò ad alta voce Gasparri. «Andiamo via, non c'è nessuno!» finse di ordinargli, affacciandosi sulle scale, facendo invece segno al carabiniere di salire in punta di piedi. «Entreremo in camera fra un minuto. Tu controlla dallo specchio». Corse verso la camera. «Adelina, siamo qui!» annunciò.
«Lo so, Cesca. Questa volta fai sul serio, vero?»
Il brigadiere sorrise. «Temo di sì». Adelina non si scompose. Era abbattuta. Si tirò a sedere sul letto.
«E Massi, quando lo portate via?»
I carabinieri aspettarono che la donna si vestisse, raccogliesse qualche indumento e la condussero alla camionetta. La piazza era già gremita di gente.
Erano stati Armanno e Callegari a passare la voce, dopo che avevano visto i carabinieri dirigersi al Casaril.
Se i valigiani avevano avuto un momento di esitazione nel convincersi della colpevolezza di Aldo, per Adelina non era lo stesso. Quando videro passare in macchina, accomodandosi i capelli lisci in un piccolo nodo alla nuca, tirarono un sospiro di sollievo. Osservarono silenziosi quella donna, dagli occhi piccini e tondi, il collo grosso, le spalle larghe, lasciare tristemente il paese dove era sempre vissuta agiatamente, protetta e rispettata da tutti. Solo la Giacomina delle Alpi si lasciò scappare un'esclamazione. «Finalmente!» mormorò.
Lo stesso veterinario Mammì s'era ormai schierato dalla parte dei colpevolisti.
Don Angelo Strim, il medico e qualche altro invece condannarono anche l'arresto di Adelina D'Atos.
«È tutta una montatura!» dissero.
Dopo l'arresto, Giuseppe Gasperin, Aldo e Adelina D'Atos si rassegnarono ad aspettare nel carcere di Belluno che si istruisse il processo.
L'unico che non disperò mai di essere rimesso in libertà fu Pietro De Biasio, che continuò a dare ordini dalla sua cella.
a scrivere memoriali e a mandare messaggi di morte a Gasperin, che non si decideva a ritrattare tutte le sue accuse. Erano tentativi inutili. L'ex capo della banda non faceva paura al giovane complice, che con la sua confessione aveva compromesso irrimediabilmente la posizione degli albergatori sulle loro colpe. Aveva scritto e firmato di suo pugno la deposizione, non c'erano possibilità di equivoci. «O ritratti la tua accusa infamante o ti tiro fuori dalle spese», gli scriveva Pietro. Una volta questo messaggio lo incise perfino nel corridoio del carcere. Se Pietro continuava a sollecitare i suoi avvocati ad affrettare i tempi per il processo, Aldo e Adelina passavano le giornate a meditare sulle loro responsabilità. Gli pareva di essersi liberati da un grande incubo. In fondo erano stati arrestati soltanto dopo 26 anni dal primo delitto. Avevano evitato il carcere fino a quel momento, anzi la pena di morte prevista nel loro caso in quell'epoca. Del resto, anche essi, come Beppin, avevano ammesso di aver partecipato all'uccisione di Emma De Ventura e Carolina Finazzer, e le loro deposizioni, pur essendo state fatte singolarmente, coincidevano in tutti i particolari con quella di Gasperin. Il giudice istruttore di Belluno, Francesco Tardio, un magistrato noto per la sua decisione e scrupolosità, mandava avanti l'istruttoria non trascurando alcun particolare, interrogando le persone che potevano portare un elemento nuovo, sia pure a prima vista insignificante, nella ricostruzione della storia. Sarebbe stato difficile sottrarsi alle sue domande. Tutto doveva coincidere prima di arrivare a un processo che si annunciava difficile per l'intrecciarsi di coincidenze, fatti, nomi e date. C'era inoltre da tener conto che i primi delitti erano stati commessi nel 1933. Era quindi difficoltosa la ricostruzione dopo tanto tempo.
Fu un lavoro paziente e preciso che occupò Tardio e poi il suo successore Luigi Aini
per gli ultimi mesi del 1958 e per tutto il 1959. Finalmente, nel marzo del 1960, i giornali pubblicarono la notizia dell'apertura del processo. A Belluno arrivarono avvocati e giornalisti, specialmente stranieri. Alcuni giornali avevano mandato due inviati. Il Gazzettino, con Alfonso Comaschi e Dino Conti, dedicava ogni giorno al processo quasi due pagine. La città montana aveva assunto un aspetto insolito. Il dibattimento si rivelava fin dai primi giorni interessante ma spinoso, con oltre 110 testimoni da ascoltare. Al mattino, quando cominciavano le udienze, l'aula si riempiva di un pubblico rumoroso. Gente semplice, giovani, ma anche molti vecchi, persone anziane della montagna, che avevano seguito la storia fin dal 1933. Accorrevano puntuali ogni mattina insieme ad altri curiosi da tutte le parti del Veneto, della Lombardia, perfino quei turisti stranieri che passavano le vacanze pasquali sulle Dolomiti. E tutti, appena entravano nel tribunale, affollato fino all'inverosimile, puntavano gli occhi sul banco degli imputati. Aldo e Adelina da Tossa assistevano alle udienze con il capo abbassato, nascondendosi continuamente il volto con le mani. Solo De Biasio, la pipa in mano, l'occhio attento, stava dritto come un aquilotto, seguendo gli interrogatori, le discussioni tra avvocati e il presidente o il pubblico ministero Marino Venier, ogni tanto annuendo con la testa o dissentendo polemico con brevi commenti su questo o quell'argomento, intervenendo spesso con le sue opinioni. Poi chiamava il suo avvocato, gli suggeriva nuovi elementi. Sembrava che guidasse lui il processo. Ogni tanto mandava occhiate di disprezzo a qualche testimone, tentando di interromperlo. Quando il presidente lo richiamava, si metteva a sedere facendo un inchino. Qualche volta interrompeva perfino il suo avvocato, accusandolo di sbagliare la linea di difesa. Avvenivano vivaci battibecchi che divertivano il pubblico. Una volta, per errore, Pietro e Adelina, entrando in sala scortati dai carabinieri, invece di essere immessi dall'interno sul bancone degli imputati,
furono incanalati in sala tra i giornalisti e il pubblico.
Si videro alcune decine di persone ritrarsi con i volti inorriditi e lasciare il vuoto ai due imputati, che furono immediatamente riportati sul bancone. Se lo chiamavano a rispondere a una domanda, Pietro si alzava in piedi e parlava con calma, sempre però negando ogni accusa. Durante i confronti tentava di suggestionare l'avversario, saltando sulla sedia o emettendo dei mormorii di disapprovazione e di disprezzo, o ritraendosi su se stesso come se si meravigliasse di certe contestazioni. Aldo invece non rispondeva mai alle domande del presidente, degli avvocati o della parte civile, oppure negava. Si presentava col volto pallido, la barba di alcuni giorni, l'occhio completamente assente. Quando, sbalordito dalle contestazioni, si arrischiava a parlare, ma sempre a monosillabi, si contraddiceva. La sua bocca si apriva soltanto per dire dei no. «Dove vi trovavate la notte dell'uccisione dei due del Monego?» gli chiedeva il presidente Mario Alborghetti. «Non ricordo, sono passati tanti anni. Cercate di sforzarvi. Dove eravate quella notte? A letto?»
«Non so»,
si affrettava a rispondere. «Con vostra moglie dormivate insieme o separati?» insisteva il presidente.
«Non ricordo».
Il pubblico rideva. Mancava poco al giorno di Pasqua, il processo si metteva male per gli imputati. C'erano troppi elementi contro di loro. Un cumulo di testimoni aveva ricordato in tribunale particolari agghiaccianti. Ad Alleghe, dopo il 1933, aveva regnato il terrore. Alcuni abitanti erano scappati per trasferirsi in altri paesi. Quelli che erano rimasti dovevano subire giorno per giorno la prepotenza degli albergatori. Dopo la pubblicazione dell'inchiesta giornalistica, il collocatore comunale Angelo Desinano e il maestro avevano discusso fuori della Porta delle Alpi l'articolo, sostenendo di essere d'accordo sul fatto che Emma e Carolina non si fossero suicidate. Appena Pietro e Massi l'avevano saputo, avevano chiamato in disparte il maestro, imponendogli di non aprire più la bocca sull'argomento.
«Questa mattina ho tenuto a cresima una bambina», disse Pietro. «Ho fatto la comunione. Però la pistola ce l'ho ancora e ti tiro giù dalle spese se parli un'altra volta!»
Malgrado tante testimonianze contro, Pietro non disarmava. Si presentava al processo sempre più deciso a spuntarla sui giudici, gli avvocati, l'opinione pubblica. Era sicuro di essere assolto per mancanza di prove. «Cara Elvezia», scriveva intanto la moglie di Aldo, su cui era rimasta la pesante eredità di un albergo, il bar e la macelleria ormai disertati dai clienti. «Subito dopo Pasqua saremo fuori tutti. Parola di Pietro De Biasio. Prega per noi. E nell'attesa fai imbiancare la casa e il bar. Fai le pulizie per la nuova stagione e prepara due bei piatti di fritole per festeggiare insieme la nostra innocenza e riacquistata libertà». La lettera non mancò di suscitare commenti divertiti tra la gente di Alleghe. Chechini la sapeva a memoria e la ripeteva ai suoi clienti. Ma qualcuno era stato colpito dalla sicurezza di De Biasio. Conoscevano il suo carattere autoritario, non immaginavano però che arrivasse fino a quel punto. Quasi erano convinti che Pietro uscisse davvero dal carcere dopo il processo. Ma Tardio era riuscito a condurre un'istruttoria così solida che alle 20:30 di mercoledì 8 giugno 1960, dopo 9 ore di camera di consiglio e un processo durato quasi 3 mesi, il presidente della Corte d'Assise di Belluno, il giudice alatere Arcangelo Mandarino, i giudici popolari Clitemnestra Broccali, Mirta Talamini, Ugo Bristot, Ada Ciotti, Mario Rasi e Luigi Biagioni emisero la loro sentenza di condanna. La Corte ha riconosciuto colpevoli Pietro De Biasio e Aldo Datos di omicidio aggravato in persona di Carolina Finazzer e di omicidio aggravato in persona di Luigi e Luigia del Monego e di rapina, diceva la sentenza. Adelina Datos è stata riconosciuta colpevole di omicidio aggravato in persona di Carolina Finazzer. Giuseppe Gasperin di omicidio aggravato continuato in persona di Luigi e Luigia del Monego e di rapina. Quindi, con le aggravanti loro contestate e la concessione delle attenuanti generiche per il solo Gasperin, condanna Pietro De Biasio, Aldo e Adelina Datos alla pena dell'ergastolo e a un anno di isolamento diurno con l'interdizione legale dei pubblici uffici. Giuseppe Gasperin alla pena di 30 anni di reclusione, di cui 6 condonati alla interdizione dei pubblici uffici e a un periodo di libertà vigilata non inferiore ai 3 anni appena espiata. E tutti al risarcimento dei danni alla parte civile della Finazzer e dei Del Monego. Alla lettura della sentenza, malgrado l'ora avanzata, assisteva più di un migliaio di persone accalcate dentro e fuori dall'aula, sin nei corridoi e sulle scale. Era difficile di solito notare nel volto di Alelina un segno o un'espressione umana, ma l'albergatrice non si scompose, quasi avesse intuito da tempo quale sarebbe stata la condanna. Baciò il marito che tra poco non avrebbe più rivisto. «Ciao», gli disse. Pietro, invece, che durante la sentenza scuoteva il capo per dissentire dal parere dei giudici civili e popolari, quasi rimproverandoli per aver agito ingiustamente, cominciò a pronunciare frasi di disprezzo e di rancore contro tutti. Aveva già dimenticato che pochi minuti prima, appena la corte era entrata per leggere la sua condanna, aveva fatto un lungo inchino, salutando il presidente come un vecchio amico dopo essersi fatto il segno di croce sul petto. «Ci rivedremo in appello», continuava a mormorare con la voce soffocata. Gasperin accettò la sentenza a testa bassa. I difensori degli imputati, Enrico Gonzales e Vittorio D'Aiello, Vincenzo Moccia e Dante Migliucci, Gianrico Bagoni e Livio Dalla Berardina, sottoscrissero la sera stessa la dichiarazione di appello contro la sentenza. A Venezia, nel 1962, si svolse il processo d'appello. Fu più breve del primo. Aldo e Adelina D'Attorsi e Pietro De Biasio negarono e ritrattarono le confessioni depositate a verbale dopo i primi interrogatori dei carabinieri e durante l'istruttoria. Pietro aveva continuato a dirigere il dibattimento, ma era cambiato dal De Biasio di Belluno, come se vedesse diminuire giorno per giorno le speranze di essere assolto. Dopo la prima udienza aveva cominciato a parlare l'avvocato Feltrin, che sosteneva l'accusa privata. Sia Pietro che la moglie, col permesso del presidente, chiesero di potersi assentare. Alla lettura della sentenza ricomparve però solo Adelina. La corte, presieduta da Enrico Grisolia, confermò le condanne emesse nel primo processo d'assise. Il pubblico ministero José Schivo aveva domandato l'ergastolo anche per Gasperin, ma l'ex complice degli albergatori ebbe la stessa condanna di Belluno con altri 4 anni di condono. Aldo fu destinato a Porto Azzurro, Pietro a Saluzzo, Adelina fu spedita nel carcere di Perugia, Gasperin a Torino.